Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornato in diretta con noi Fabrizio Patriarca, ai vostri microfoni, apparecchi radiofonici. Stiamo entrando questa puntata con alla voce Alberto Gaffi e in regia Michele Lucas. Ciao a tutti e soprattutto avete presentato l'offerta per la 7, domani scade.
Domani è in scadenza, Alberto. Io non ho presentato offerta.
Hanno abbassato a 100 milioni solo le reti televisive, quindi MTV e la 7.
Una piccola limatina.
Da 600 a 100 mi sembra, ormai si può fare, eh? I saldi di fine stagione.
Controllo nel portafogli.
Chissà chi se la giudicherà, è un mistero. Invece domani sera, dopo la chiusura dell'asta, avremo Monti Hollande su Euronews a fare una sfida, ok Corral, ma anzi no, diciamo che sono diventati amici, ormai sono insieme, anche alle Nazioni Unite hanno votato nello stesso modo per l'acquisizione di questa authority palestinese, quindi siamo veramente filo francofoni, filo francesi.
Sono sempre un grande fan di Wyatt Earp, quindi.
Bene, poi abbiamo il nostro Sandro Gozzi che ormai trasmette in francese con tutti i suoi amici che sono francesi e noi continuiamo a imitare la Francia. Ma che dice il domenicale su Giordano Bruno? Oggi apre la pagina proprio
un
su
bellissimo articolo.
Raimondo Lullo, mi
combinatoria
pare.
Delle libertà.
Quindi edizione arriviamo a Barcellona.
Giuliane diretta da Michele Filiberto.
Beh, non male, quindi lo consigliamo ai nostri lettori.
Non c'è vera conoscenza senza possibilità di critica, questo l'occhiello.
Ma la sigla di Giuliano Soria per aprire la puntata e iniziare a parlare di libri.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenito Giuliano, oggi siamo in Andalusia.
Ti devo correggere, bienvenido.
Lo so, ma tu sei il professore di questa lingua, quindi del castigliano.
Non perdi occasione
di professare. Allora, di che libro ci parli oggi?
Di un giovane 35enne, Pablo Gutierrez, Niente cruciale, appena uscita da Gran Via Edizioni, che è una piccola casa editrice che si occupa esclusivamente di cose ispaniche, tanto che Gran Via è il nome di una celebre via di Madrid, di dire la Gran Via è come dire Via del Corso o Piazza Navona, ecco, quindi già il nome della casa editrice evoca la dimensione ispanica. Questo Gutierrez è uno scrittore, come dicevo, giovane, un insegnante, che riporta in questo romanzo l'istanza e le problematiche di giovani, due protagonisti, Maggi e Lecu, lei bella ma molto vulnerabile, lui con un'adolescenza infelice, sono in qualche modo dei sopravvissuti, dei combattenti contro la periferia, contro la droga, contro la solitudine, combattenti nel senso che riescono a farcela, sono fragili e vagano in queste periferie, è la storia di un'educazione sentimentale.
Ma è un libro per adolescenti o per adulti?
No, tutt'altro, è un libro per adulti che testimonia una situazione di difficoltà, una situazione di difficoltà di esistere. D'altronde questa dimensione dei giovani scrittori che testimoniano le difficoltà delle periferie e le difficoltà dell'educazione, l'abbiamo già visto in Trelli e Spazio ultimamente, in quel suo ultimo suo romanzo che raccontava la violenza delle periferie. Qui siamo in una situazione un po' meno drammatica, perché là si parlava di droga, si parlava di commercio di droga, di violenze gravi, qui siamo a livello di violenze psicologiche e il Gutierrez è stato inserito tra i migliori giovani romanzieri ispanici dalla rivista Granta, quindi è un romanzo di una storia di educazione sentimentale, un vademecum, forse il vademecum non è la parola esatta, è un flash sui rischi delle nuove generazioni, quindi un romanzo molto, molto intenso.
Quindi anche per i genitori possiamo dire che a volte non riescono a comprendere i loro figli adolescenti o post-adolescenti che continuano però un comportamento che potremmo definire tardo adolescenziale.
Non so se abbia questa dimensione educativa, e l'autore abbia voluto dare questa dimensione educativa. Mi sembra che abbia una dimensione testimoniale sulle peripezie di questi due protagonisti, Maghi appunto e Lecu. Ma quello che voglio sottolineare è che la nuova narrativa ispanica e anche latinoamericana ha sempre di più questo valore testimoniale sulle nuove generazioni, sulla difficoltà di vivere, sui pericoli della vita, sui disastri delle periferie, qualcosa che non vedo tantissimo invece nella letteratura italiana. Mi sembra che sia meno evidente questa dimensione.
E noi andiamo a leggere, grazie a questa casa editrice di Narni, a Terni, insomma, nell'ormai unificata provincia Terni e Perugia, andiamo a leggere invece questo scrittore che mi sembra, Pablo Gutiérrez, ci dica molte cose anche simili, se non identiche, a quelle che avvengono in Italia, perché insomma diciamo che tra Spagna e Italia le similitudini sono veramente tante.
Ma tantissime, anche nella dimensione del disagio giovanile.
Grazie ancora a Giuliano Soria e alla prossima puntata.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Cari amici di Carta vetrata, bentornati, io sono Gabriele Sabatini e oggi vi voglio parlare di un libro particolare. Abbiamo in collegamento un ospite importante, Giancarlo Ferretti, che ha pubblicato per Bruno Mondadori il volume Siamo spiacenti, è una controstoria dell'editoria italiana attraverso i rifiuti. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Professore, benvenuto. Lei è stato autore, è noto autore, oltre ad aver ricoperto diversi incarichi importantissimi nell'editoria, è autore della storia dell'editoria italiana per Einaudi.
Sì, sì.
E allora viene subito da chiederle come nasce una controstoria.
Sì, sì, ma le dirò che io da sempre dicevo, anche a lezione, bisognerebbe fare una storia dei rifiuti, cioè dei vuoti che rispetto ai pieni, dei libri non pubblicati rispetto a quelli pubblicati, perché ero convinto, e poi il lavoro me l'ha confermato, che il taglio cambia nel senso che, per indicare soltanto alcuni tratti generali, intanto ne risultano spesso delle correzioni o integrazioni della storia, diciamo, in chiaro, come si potrebbe dire, mm-hmm. No? Emergono aspetti così, risvolti negativi che nella storia, che sui libri pubblicati o non emergono o emergono male. E tre, la cosa più interessante o diciamo più apparentemente anche paradossale, ma un paradosso apparente, viene fuori che in realtà poi i libri rifiutati, quando sono meritevoli, trovano sempre o quasi sempre un altro editore dopo essere stati pubblicati da un editore precedente, che spesso è più motivato, più interessato, più bravo nel pubblicarlo, nel lanciarlo, nel valorizzarlo.
Lei la chiama una segreta provvidenza.
Sì, chiama provvidenza laica. Cioè, è un fatto, e non è soltanto perché, diciamo, le coincidenze, a cui peraltro io ci credo, quando le coincidenze sono praticamente quasi totali, purtroppo qualcuno muore prima, ecco, questo purtroppo, Tomasi e...
Certo. C'è anche il caso di Guido Morselli.
Tomasi e Morselli, esatto. Muoiono prima, e questo è dolorosissimo, però diciamo anche i loro libri, sia pure post mortem, hanno avuto un successo di critica e di pubblico che in sostanza non avrebbero avuto probabilmente perché anche questo è un punto importante, cioè l'editore che rifiuta, cioè in certi casi, per carità, l'editore è certamente importante, però già il fatto stesso che lo rifiuti indica una scarsa sintonia col libro, che anche se ci fosse, certo, un ripensamento, poniamo, in sostanza è un rapporto compromesso, non so se mi spiego.
Sì, sì, sì. E tornando un attimo a Morselli, lì c'è un rapporto con Calvino che lei descrive molto,
sì,
bene. Calvino,
sì,
e Morselli stringono una intensa relazione, in qualche modo anche amichevole, finché,
sì,
si parlava di altro. Poi,
sì,
quando si è cominciato a parlare di,
sì,
libri,
certo,
Calvino,
sì,
diciamo, se ne allontana,
sì, sì,
si fa anche negare.
Discutevano così di problemi politici, ideologici, poi a un certo punto, quando Morselli Pirelli comincia a mandargli i manoscritti, insomma Calvino torna a essere un editore e è uno dei tantissimi che lo rifiutano.
Abbiamo parlato del rifiuto come aiuto in qualche modo all'autore, però sì, può essere anche uno shock che può fermare.
Certamente, certamente. Lo shock può essere uno shock, diciamo, in qualche caso certamente, insomma, essere rifiutati non piace a nessuno, certo, è chiaro, insomma. Fenoglio ne soffrì, per esempio, lo sappiamo, è uno tra i casi più famosi. Però ecco, molto spesso diciamo, lo shock è salutare. Infatti nel mio libro ho raccolto anche testimonianze di autori che sono stati grati agli editori che li hanno rifiutati, perché li hanno indotti a ripensamenti.
Ce lo può fare un esempio così?
Per esempio, un caso abbastanza interessante, direi, proprio per il personaggio illustre che Calvino, lo stesso Calvino di cui parlavamo prima. Uh-huh. Qui il caso è di un libro, che un romanzo che Calvino sottopone a Vittorino, Vittorino lo rifiuta e Calvino non lo pubblicherà mai questo libro. Cioè si convince, più di così, diciamo, più importante di così, voglio dire, un rifiuto veramente non può essere, no? Che si convince che è un libro sbagliato, il Bianco Veliero, uh-huh, si intitola, non lo pubblicherà mai più. Ecco, questo è un fatto, poi ci sono anche tanti altri casi, ma diciamo questo direi che è clamoroso, no?
Certo. Insomma, un rapporto. Anche perché, insomma, non stiamo parlando di un autore non esperto di questioni editoriali.
Certo, poi di un rapporto con Vittorini, che era un rapporto, certo, era un sodalizio, lavoravano insieme, no?
Professore, io vorrei fare un salto in avanti, perché lei poi dedica le pagine finali al volume del volume su all'editoria Oggi e quindi alle chance che hanno gli autori di pubblicare in maniera diversa rispetto a quella classica.
Sì. Beh sì, ormai non si può più restare inediti, e non è una battuta,
certo,
perché io lì fra l'altro ho raccolto dei casi della casistica che ho raccolto, ho pubblicato solo una piccola parte, c'è una cartella a casa, grossa cartella, in cui ho stampato da internet o ritagliato dai giornali ho ripreso notizie così dalla televisione, una proliferazione impressionante di siti, concorsi, concorsini, che praticamente offrono a uno scrittore inedito infinite possibilità.
Però non consente più quel, chiamiamolo feedback, insomma, di cui abbiamo parlato, cioè quel migliorare la propria opera in seguito ad un
rifiuto. E tutto diventa troppo facile, ecco, possiamo dire anche questa battuta. Poi c'è l'autopubblicazione, no? Insomma, è una che porta, certo, sono le eccezioni, ma porta un po' a inflazionare, no? Inflazionare. Insomma, le dico solo questo per dire, insomma, una cosa che non è solo curiosa. Giorni fa c'era qui nel mio quartiere, c'è un giornalino di quartiere, no?
Sì.
E io lo sfoglio ogni tanto, sono ricevuti. Beh, cosa c'era? Un concorso letterario.
Certo.
Persino sotto casa mi fanno il concorso letterario.
No, ma c'è davvero un proliferare a volte imbarazzante.
Sì.
Io volevo raccontare ai nostri ascoltatori anche una cosa curiosa. C'è Giuseppe Cerone che ha collezionato un record, si è specializzato nell'essere una sorta di scrittore appunto rifiutato e ha cercato di vincere, di entrare nel Guinness dei primati, ma anche lì è stato respinto perché
infatti,
c'è un certo americano, Bill Gordon, che aveva ricevuto più rifiuti di lui.
Sì.
Professore, io la ringrazio, ricordo ai nostri ascoltatori il titolo del volume, Siamo spiacenti, controstoria dell'editoria italiana attraverso i rifiuti, pubblicato da Bruno Mondadori, prezzo di copertina 20 euro. Grazie.
Grazie a lei.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Buona puntata a te Giovanni Pacchiano, la parola a Fabrizio Patriarca per introdurre il libro di oggi.
Oggi so che ci parli del libro di Franco Gonnella che
è passato
al romanzo.
Lui di fatto aveva fatto un altro romanzo un paio di anni fa che io ho trovato molto carino, che si intitolava La madre del torero. Era un giallo ambientato a Milano, abbastanza tradizionale ma con quella che è la cifra tipica di Gonella, che si vede bene in questo secondo romanzo, cioè una sorta di humor nero sconcertante che può anche irritare, ma che a me piace molto perché mi ricordo una tradizione che è stata un po' dimenticata, quella dei romanzi dedicati ai bambini terribili. Allora ce ne sono due che voglio citare perché sono di lettura obbligatoria per ogni lettore per bene. Uno naturalmente è Zazie nel metro di Cheno e l'altro è Le avventure di Guizzardi di Gianni Celati, che è un libro dei primi anni 70 e il cui protagonista
fantastico Guizzardi.
Sì, è fantastico. Io per quel libro ho un autentico amore, penso che sia il migliore di Celati. È un bambino terribile che combina cose terribili e qui ritroviamo lo stesso motivo di una bambina terribile che ha 11 anni e mezzo, quasi 12, dice lei, una bambina sconcertante, sconcertata, che dice e fa quelle che a prima vista ci possono sembrare delle stranezze.
Quindi è lei la baby queen del titolo. Ricordiamo che si tratta di un libro di Imprimatur Editore, che è insomma, la casa editrice del gruppo Aliberti, e vorrei ricordarti anche che Gonella viene da esperienze particolari. Diverse. Lui ha scritto con Luigi Celli un libro di carattere motivazionale, no? I capi, l'arte del comando spiegata al popolo, e poi un libro sul customer management.
Sì, ma infatti io credo che lui faccia tutt'altro lavoro che non c'entra per fortuna con la letteratura.
So, diciamo, che vende fondi di investimento.
Sì, esattamente, diciamo anche che le pagine ci sono 174 per 14 euro, il libro sarà vostro.
E abbiamo dato gli estremi.
Esattamente, e comunque ti racconto ovviamente tutta la trama perché non voglio togliere la sorpresa al lettore, ma dico quelli che sono i punti principali. Intanto questa bambina sta scrivendo a qualcuno per tutto il libro. Il lettore intelligente capisce subito che sta scrivendo, anche se non viene mai detto se non alla fine, che sta scrivendo alla madre morta. Lei sente pesantemente questa assenza. Vive con un papà che fa il DJ, perciò entriamo in un mondo tutto particolare. Il papà però fa anche dischi, ma da 8 anni non fa un disco che vada bene. Il papà è uno sbiellato che passa la mattina a dormire, guarda quantità industriali di film porno, non cerca di comporre ma non ci riesce, e la bambina intanto medita. Ma medita su che cosa? Su cose strane. Intanto sull'universo più uno, che sarebbe un universo parallelo di cui le ha parlato un non ben precisato professore, forse il suo insegnante. E poi c'è il chiodo fisso delle muffe. Lei vede muffe dappertutto, vede muffe nel frigorifero, vede muffe persino dentro di sé, coltiva muffe e brodi. E il suo terzo chiodo fisso è lo spazio vuoto, che poi equivale a quella parte del suo animo che è vuota, che è sgonfiata per mancanza d'affetto. Ha degli amici strani, perché una si chiama Suicide Betty, è magra, è pallida, è fidanzato con Black Wolf 97 su una chat e ha dipinto un quadro, questo è bello, intitolato La morte nera falce i miei genitori e pure tutti i professori e anche il preside. Poi un altro si chiama Webcam.
La morte nera sarebbe la stazione da battaglia di Guerre Stellari, suppongo.
Eh sì, esattamente. Esattamente. E un altro si chiama Webcam e ha paura di essere continuamente controllato, così a scuola sono stati obbligati a togliere tutte le telecamere.
Sai, mi colpisce questa mobilitazione di forze cosmiche addirittura, sì, per raccontare la solitudine magari di una bambina.
Sì, sì, perché lei ha attorno tutto un mondo che c'è, che è infinito, che insieme non esiste, e sogna questo mondo. E il terzo amico si chiama Vodka, è un ragazzino che a casa è bravissimo a fare i compiti perché si ubriaca e fa compiti bellissimi, a scuola non beve e perciò non riesce. Allora lei gli nasconde la vodka nel bagno dei ragazzi e lui torna a essere bravissimo. Insomma, per farla corta, perché sennò la racconto tutta, questa ragazza, questa bambina a un certo punto è alle prese col fatto che il papà ha prodotto un nuovo disco, però questo disco non le piace. Allora lei prende la lavatrice, la accelera in modo da farle fare un rumore bestiale e sopra ci mette l'audio di un pezzo di film porno che ha fregato dal padre, in cui si sentono le urla bestiali di due che stanno facendo sesso. E questo disco è bellissimo, avrà un successo dell'accidente durante la tournée che il papà fa. In questa tournée si porta dietro la bambina, solo che lei non può entrare al concerto perché è minore, e qui comincia una grande avventura, nel senso che vaga per la città, poi prende un pullman, fa strani incontri, arriva in una casina nel bosco dove trova due vecchietti, e noi pensiamo che in tutte le favole, come in tutte le buone favole, siccome i due vecchietti hanno delle pentole enormi, se la mangeranno, e invece i vecchietti con queste pentole le preparano da mangiare e poi la riportano in città. La riportano in città dove il padre la mattina dopo è preoccupatissimo, tutto l'albergo è in tumulto, le ragazze con le tette rifatte di cui il padre si circonda squittiscono e fanno urletti. Lei viene mandata per punizione in castigo dalla nonna, che è una che ha la mania delle magie astrali. E qui succederanno altre cose che non sto a raccontare, ma succede una cosa importante: la ragazzina ha le mestruazioni e c'è una scena bellissima, le prime mestruazioni, in cui lei telefona tutti i numeri verdi chiedendo: ho 12 anni, mi sono arrivate le mestruazioni, ma non è che mi crescono le muffe nella vagina? E sono divertentissime le risposte che questi qua, che sono abituati a domande strane, hanno fatto dei corsi di addestramento apposito, le danno per cercare di non soddisfare questa domanda sconcertante. Dico solo che alla fine la ragazzina troverà l'amore, e questo le cambierà tutta la vita e le permetterà di fare una serie di progetti, tuttavia altrettanto sconcertanti, altrettanto sballati come è stata tutta la sua esistenza. Dico solo che è un libro dolcissimo, anche se è un libro che può dare fastidio, perché Gonella non ha i peli sulla lingua e la sua protagonista meno che meno, però in fondo è una favola etica in realtà, perché ci fa riflettere anche su tutte le porcate che succedono purtroppo oggi.
Giovanni, da come l'hai descritto sembra un libro davvero brillante, se non pirotecnico in certi passaggi.
È pirotecnico, ma poi soprattutto, insisto, appartiene a una tradizione letteraria. Non è scritto da uno scribacchino. Ho sentito prima l'intervento di Ferretti, mi sono molto divertito, ma è scritto da uno che ha letto tanto. Dico un'ultima cosa in extremis, perché mi sembra che il tempo...
Romanzo picaresco?
Secondo me è picaresco naturalmente, ma secondo me c'è sotto anche l'influsso di un regista americano che forse pochi conoscono ancora, anche se è andato a Venezia quest'anno con un film che è andato bene. Lui si chiama Ermoni Corin, credo che si pronunci Corin, e negli anni 90 è stato il profeta della nuova generazione newyorkese di sballati. Aveva fatto lo sceneggiatore per Larry Clark con un film molto noto, Kids, e poi si è messo in proprio. Chi va su internet può trovare la sua filmografia. È lo stesso clima, ma rivissuto in una chiave satirica più morbida e meno dura.
Giovanni, ricordiamo ancora una volta Gli estremi e poi ci salutiamo.
Certo. Allora, Frank Gonella, in realtà poi lui si chiama Franco, ma non a firmarsi Frank, Baby Queen, imprimatur editore. E il prezzo è di 14 euro. Ciao ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e per chiudere la puntata del 2 dicembre vogliamo essere vicini alla musica lirica. Io sono un appassionato da sempre di musica lirica e di voci al femminile. Una voce fantastica che non mi fa rimpiangere Amarilli Nizza, ma anzi posso dire che sta facendo talmente tanto furore nel mondo della lirica che i melomani l'hanno eletta a loro musa ispiratrice, ancella di Euterpe. Carmen Giannattasio, come stai?
Bene, buongiorno.
Sei una bellissima donna, come sta diventando di moda. Adesso non sono più delle donne solo prosperose, ma anche con una prestanza e una gioventù, perché l'età sta scendendo.
Eh sì, è vero, si abbassa, ci vogliono sempre giovani, in forma, e questo costa anche sacrifici.
Perché una volta si arrivava ad interpretare Violetta, come la interpreterai il 5 a Napoli, al San Carlo, con la regia di Ferzan Özpetek, solamente delle interpreti un po' più avanti con l'età. Tu sei poco più che trentenne, come ti trovi in questo ruolo che prima di te hanno interpretato voci importanti della lirica?
Beh, sicuramente è una grande responsabilità, perché è un'inaugurazione di stagione e quindi c'è un po' di stress più del solito, ed è un ruolo molto, molto complesso, molto complicato da sotto vari aspetti, sia da un punto di vista vocale, tecnico, interpretativo, recitativo, quindi richiede veramente una concentrazione e un mettersi in discussione totalmente. Non è una cosa facile.
Ci saranno molti parenti, insomma, sei di nuovo nella tua regione, perché tu sei di origine campana.
Sì.
E dopo tante piazze importanti in giro per il mondo, tornare un po' a casa, che sensazione ti dà?
È quasi più difficile. Mi sento più emozionata a fare questa cosa al San Carlo che al mio debutto avvenuto un mese fa al Metropolitan a New York. Mi sento emotivamente, diciamo, più
coinvolta,
sì, ecco.
E il ruolo del regista, di Michele Mariotti alla conduzione, ma soprattutto di Ferzan Özpetek, come si è sviluppato? Visto che adesso i cantanti devono essere anche un po' attori, devono molto interpretare,
certo,
no?
Molto. Beh, con Mariotti ci conosciamo da un bel po' e possiamo dire di aver debuttato insieme alcuni anni fa nel Simon Boccanegra al Comunale di Bologna. E con Özpetek che invece
è una prima assoluta.
Sì, è una prima assoluta ed è stato amore a prima vista.
Ci siamo
guardati e ci siamo subito amati. Infatti io ho chiesto subito, come si dice in turco, amore mio. E quindi al mattino, quando ci incontriamo per le prove, la prima cosa che gli dico è buongiorno aşkım.
Ah, pazzesco. Cosa vuol dire? Traduci per
amore mio.
Ah, benissimo, quindi abbiamo imparato una cosa che può essere molto utile. E il tuo invece interpretare nei panni di Violetta, come lo vedi oggi il personaggio? È ancora attuale questa donna?
Assolutamente. Secondo me Violetta è un personaggio senza età, è atemporale, e lo si può benissimamente mettere in qualsiasi epoca
perché storica. Rimaniamo dei ben pensanti.
Sì, perché poi alla fine uno dei protagonisti fondamentali di questa tragedia, forse il protagonista principale, è proprio la società.
Che condanna le donne.
Sì, che condanna un po' tutti, condanna gli esseri umani, no? Siamo sempre lì a scagliare le pietre.
I giudizi.
A giudicare, certo, e quando invece poi non si conosce a fondo la storia personale di ogni singolo individuo.
Le sensibilità, e il dolore,
certo,
vissuto.
E questa è una cosa solo da deprecare, quindi sì, la società sta sempre a puntare il dito contro questo tipo di donne. E perché non lo punta mai invece contro chi fruisce, diciamo, di questo servizio che viene offerto?
L'utente finale.
Ecco, che forse, insomma, sarebbe da additare di più.
Assolutamente, ma forse anche lì bisogna capire se si realizza un qualcosa di concorde oppure se è solamente una forma di schiavismo.
Certo.
Ma ritorniamo alla musica. Cosa pensi di Verdi e delle celebrazioni che quest'anno sono ormai partite per i 200 anni di Verdi?
Verdi è il mio compositore preferito in questo momento della mia carriera, è il compositore che canto di più.
Non è però particolarmente facile per gli interpreti femminili, no? È di solito più generoso per gli interpreti maschili, Verdi. O perlomeno richiede maggiori sforzi alle donne, ecco, ai soprani.
Sì, richiede maggiori sforzi alle donne, noi poverine, queste eroine che muoiono e che vivono grandi passioni. e mi sento molto a mio agio in questo tipo di vocalità. Forse è il settore, il compositore dove riesco ad esprimere meglio i miei sentimenti come donna, come interprete, come cantante.
Quindi non c'è un trattamento di favore per le donne, ma comunque una lettura così tanto profonda, molto intensa, che compensa i sacrifici che hai dovuto fare, certo, per entrare nel personaggio e per la prestazione vocale, che comunque è molto molto impegnativa.
E proprio perché è così impegnativa, la soddisfazione finale poi magari è duplicata.
Ci saranno in programma altre tappe a Napoli, vogliamo ricordarle, altre repliche?
Sì, saranno dopo il 5 che è la prima, il 7, il 9, l'11, il 13 e il 15.
Ma resta con noi perché vogliamo continuare a parlare di musica e soprattutto di Carmen Giannattasio e di cosa ci prepara per il 2013, perché ormai siamo arrivati, no? A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati Carta vetrata, bentornati Carmen Giannattasio. Per parlare di musica lirica, da melomani mai pentiti, continuiamo a essere dei maniaci e degli amanti della musica lirica. Io in particolare mi sono occupato, come ho detto già all'inizio del precedente intervento, di una cantante laziale, la Amarilli Nizza, che ha interpretato anche lei Tanto Verdi, e adesso vado dove mi porta il cuore, in Campania, in una zona che è anche la zona di mia nonna, la Velinese, quindi in Irpinia, per scoprire Carmen Giannattasio. Carmen, come ti senti, Irpina, Lupa Irpina?
Beh, sono molto attaccata alle mie origini, anche se sono partita presto dalla mia terra natale.
Dalle montagne.
Di
dove sei esattamente?
Esattamente, io sono nata ad Avellino con mamma avellinese e sono cresciuta a Solofra, che è un paesino in provincia di...
Se vogliamo fare un po' di intimità, io sono vicino a Ariano Irpino, di Carife, una zona
conoscerai. Conosco, è verdeggiante, l'appunto la verdeggiante Irpina,
esatto. Irpinia. Ma non facciamo troppo salotto, vediamo a noi. A parte Preziosi, che è ormai l'attore più amato dalle ragazze, che anche lui è avellinese, ci sono tanti veramente artisti che vengono da quella zona. Come vi sentite? In debito verso Napoli oppure siete indipendenti con una vostra forte personalità?
Ma sicuramente abbiamo uno strato culturale e temperamentale che ci è stato donato dalla nostra terra.
Poi una grande scuola di avvocati, di giuristi, no?
Sì, certo. Quindi penso che forse se non fossi nata in quella terra magari non avrei avuto delle qualità che mi ritrovo oggi. Poi sì, è vero, c'è sempre anche questa qualità, l'arte dell'arrangiarsi.
Ma quella è Napoli anche,
è Napoli anche, sì, un po' il sapersi inventare, reinventare. C'è una certa genialità che riscontro proprio nei napoletani, non tanto in noi irpini, ma nei napoletani di Napoli città.
Forse l'irpino è più lavoratore, no?
Sì,
è più testa
vero,
bassa.
Sì, noi siamo un po' più metodici.
Esatto.
Sì. Invece il picco di genialità lo riscontro proprio nei napoletani.
E c'è l'orgoglio quindi di debuttare a Napoli, al
e
San
certo,
Carlo.
Certo, c'è l'orgoglio di debuttare al San Carlo, che è
uno dei più bei teatri del mondo.
Uno dei più bei teatri del mondo, se non addirittura il più bello. Ne ho visti.
Come acustica dicono che sia fantastico.
Molto, molto buona l'acustica, sono felice. Ieri abbiamo fatto la prima prova in palcoscenico.
Con i costumi già oppure no?
Con un po' di costumi.
Benissimo, quindi non troppo
c'è
peso.
Un work in progress.
Fa
sì.
Troppo caldo ancora.
Beh, in effetti, Ozpetek e Alessandro Lai, il costumista, hanno visto la loro visione di Violetta è un po' svestita.
Meno male, anche
quindi...
perché lo possiamo dire, sei una bellissima donna. Quindi...
Grazie. Quindi, insomma.
Non va coperta.
Non ci si copre molto, ecco, ci sono delle vestaglie in giro per la scena per coprirsi in momenti clou, però,
esatto.
Diciamo al primo atto sarò un po'.
Canterai
un po'
naturalmente
svestita.
Anche stesa.
Beh, certo, è una delle prerogative delle cantanti liriche, cantare distese
che
per terra, sui letti, sui divani,
terribile.
E dappertutto.
Cosa fai col diaframma in quei momenti?
È dura, però vabbè, ci tocca e quindi lo facciamo.
Complimenti, di grande professionalità. Vogliamo ricordare qualche incisione di recente preparazione o già realizzata?
Sì, è appena da qualche mese fa è uscito Il Pirata con Opera Rara, è registrato da Opera Rara a Londra, la città dove vivo, dove mi sono trasferita da qualche anno, e prossimamente, settembre prossimo, sarà in uscita Caterina Cornaro di Donizetti, sempre per Opera Rara.
Benissimo, quindi una casa editrice, una casa discografica che vuole essere attenta ai recuperi, quindi
sì.
Donizetti, quindi.
Sì, Donizetti, sì.
Che è più facile forse di Verdi per le donne, no?
No, direi che anche Donizetti
è un
po', e che è un po', diciamo, il padre di Verdi, nel senso da
forse
un punto
Rossini
di vista.
Allora sarebbe più semplice, più
no,
cantabile.
Guardi, le dico, tutti i compositori hanno una propria difficoltà, chi per un motivo, chi per un altro. Magari c'è in Verdi c'è una tenuta
più lunga della nota.
Più lunga della nota, sì, oppure proprio uno sforzo fisico maggiore rispetto a compositori del bel canto, a Donizetti, a Bellini o a Rossini o a Mozart, ma ogni compositore ha le sue difficoltà e quindi praticamente le posso dire che un'opera facile non esiste.
E soprattutto non esiste una sfida troppo ardua per la nostra interprete, che ricordiamo sarà il 5 al Teatro San Carlo nella nuova produzione La Traviata di Ferzan Özpetek, ma non solo il 5, anche il 7, il 9, l'11, il 13 e il 15 dicembre. Quindi se non riuscite a andare il 5, perché ormai i biglietti sono già esauriti,
è tutto sold out,
ci sono altre date importanti da tenere d'occhio. Poi vabbè, vedremo a febbraio, speriamo di rincontrarci per il Falstaff di Verdi.
Ah sì.
Continuiamo.
Continuiamo, sì. Infatti la stagione dell'anno verdiano, dei festeggiamenti dell'anno verdiano proseguono, quindi dopo Napoli sarò a Milano alla Scala nel ruolo di Alice nel Falstaff.
E noi ti seguiremo,
grazie.
Verremo anche lì ad ascoltarti e a batterti le mani fino a spellarci la pelle.
Ah, speriamo, grazie mille.
Le interpreti femminili sono la nostra passione. Carmen Giannattasio, grazie ancora, ma veramente grazie, soprattutto alle nostre radio che ci permettono di andare in syndication: Radioattività Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio Firenze e Bugello, Radio Centro 95 Soft FM a Torino, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e nonché Club Radio della Università Popolare di Trieste. Ma prima di lasciarci, vogliamo darti la possibilità di dare ai nostri ascoltatori un vero assaggio della tua arte. Quindi Carmen Giannattasio, da La Traviata, registrata a Londra nel 2011 per la casa discografica Sony, la traccia numero 4, Libbiamo.
Grazie.
A presto.
A presto.
Oh, domani ancora.